È una grande gioia essere qui dopo circa 9 anni e soprattutto sono contento per il caro nostro giovane che viene da Isola con Simone, Jurassic Camp, che con Daniele Rigamonti abbiamo portato avanti da 10 anni e sono contento di la staffetta è passata ai più giovani. Io ormai sono diventato vecchio, ho quasi 76 anni e è stato molto bello formarli con basi, appunto su uno dei quali il diluvio, con slides che ho lasciato, così Andrea può usufruirli e continuare l'insegnamento. E questo mi rallegra il cuore perché, parlando anche della signora, buttate il pane sulle acque, lo troverete parecchio tempo a lungo e il Signore sicuramente benedirà questi cari ragazzi. Abbiamo passato dei tempi bellissimi, tra pianti, gioie e cose varie. Sono stupendi, perché anch'io sono stato professore per 35 anni di matematica e scienze, soprattutto alle medie, alle superiori, per stage su ecologia, e quindi so che significa ai ragazzi, ma quando si inculcano a loro, adesso che sono diventati padri di famiglia, vengono ancora a trovarmi quando vengono dalle loro città. E una cosa dicono, professore, ci parli ancora del bosco, degli animali e anche del Signore, di cui il Signore mi ha dato anche la gioia di avere 4 o 5 ragazzi che sono diventati credenti e alcuni servono anche il Signore. Perciò rallegriamoci nel Signore per questo. Vorrei ringraziare anche i fratelli della Chiesa per questi inviti, i fratelli anziani, è una grande gioia. E questa è la prima volta che predico da novembre, perché sono stato un po' male, un'insufficienza renale è dovuto a un surplus di farmaci per questo cuore, è dovuto a un picco di alta pressione, ma non vedevo l'ora, perché ringrazio Dio, sto un po' meglio, continuate a pregare che possa ristabilirsi questa insufficienza renale, queste creatinine, perché sono molto limitate alla dieta e tante altre cose e allo stress che non posso subire più del previsto. Quindi grazie ancora per questo. Io vorrei leggere alcuni passi di Gesù, continuando sul tema di questa mattina. Ringrazio il Signore di come sta portando avanti attraverso le preghiere, anche attraverso i canti, su qualcosa che ci interessa molto più da vicino, una domanda che echeggia da più di 20 secoli ancora oggi. Ed è questa, capitolo 16 di Matteo, dal versetto 13, leggo io per brevità e anche gli altri versetti, e dice così, Matteo 16, 13. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che io sia, che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi che dite che io sia? E Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Questa è una frase molto enfatica, tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Questo lo disse ai suoi discepoli, ma implicitamente voleva sapere anche cosa ne pensava la gente di fuori. Poi ecco qui un discorso diretto più avanti al capitolo 22 di Matteo, Gesù che incontra i farisei dal versetto 41 in poi e dice così, essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo, che cosa ne pensate del Cristo? Di chi è figlio? Importante questo. Egli risposero di Davide ed egli a loro, come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito Santo, lo chiama Signore, dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. In greco è Kyrios, ma in ebraico è Adonai, quindi il nome di Dio, Yahweh. Se dunque Davide lo chiama Adonai, Signore, come può essere figlio? E nessuno poteva replicargli parola in quel giorno, perché nessuno ardì più interrogarlo da quel giorno in poi. Importante. Quindi vogliamo vedere un po' alcune riflessioni a riguardo su queste parole di Gesù per incoraggiarci e allo stesso tempo anche stimolarci a continuare a vivere con gioia il nostro cammino di credenti, figlioli di Dio al servizio, chiaramente per la sua testimonianza in attesa del suo prossimo ritorno. Beh, forse alcuni cristiani conoscono solo il necessario della sua natura, il che è molto, ma anche della sua straordinaria persona. Ancora oggi però queste domande di Gesù, rivolte 2000 anni fa, diceva ai farisei e ai discepoli, vengono fatte implicitamente anche agli uomini del XXI secolo, i quali non espressamente, ma volente o nolente, desiderano quanto mai oggi conoscere una soddisfacente risposta al riguardo. Beh, in sintesi, oggi il Signore dice anche a noi credenti, in un modo particolare, tu cosa ne pensi che io sia? Di chi sono figlio? Perché una volta concepito questi concetti, la nostra fede cresce molto di più, a parer mio. Sei consapevole di quello che credi? Allora, per secoli noi sappiamo che uomini di cultura, filosofi, storici, letterati, scienziati, hanno usato fiumi di inchiostro per scrivere migliaia di libri sulla persona di Gesù di Nazaret e cercano tuttora anche di dare loro una spiegazione convincente, positiva o negativa. Insieme anche, purtroppo, alla presunta spiegazione filosofica o logica della sua natura, specialmente per quella dell'evoluzione, che l'uomo viene dalla scimmia, quindi per cui anche essendo figlio dell'uomo potrebbe venire anche lui dalla scimmia, oltre che figlio di Dio, tra virgolette. E già ai suoi tempi, dai suoi stessi contemporanei e in seguito anche attraverso i secoli è stato definito con i più svariati attributi come un uomo dai carismi particolari, un leader incomparabile, un trascinatore di folle, un manipolatore di mente, un insegnante eccezionale, un uomo eloquente in parola e un dispensatore anche di miracoli. E per noi più pii, intesi i figli di Dio salvati per grazia, è un esempio di vita, il figlio di Dio è anche il Messia promesso, il Cristo. Però allo stesso tempo fu anche calunniato, con termini molto dispregiativi ai suoi tempi e anche tuttora, quando io penso all'ultima frase diabolica e blasfema di Gesù fatto da in un Pride lì a San Francisco, che Gesù è stato gay e ha fatto delle orge, è qualcosa che mi ha rivoltato l'anima e lo spirito, pur amando e rispettando queste persone, ma non il loro modo di fare. Ebbene, fu calunniato, dicevo, in termini dispregiativi come impostore, bugiardo, imbroglione, incitatore di folle, falso, rivoluzionario, bestemmiatore, un mangione, un beone, un amico dei peccatori, un taumaturgo, stregone, addirittura la blasfemia più assurda, quella di essere posseduta da un demonio, Belzebù. Ovviamente questi pensieri sono sempre frutto della nostra natura corrotta, umana, nel peccato. Se dunque è vero, allora, ok, per una persona che vuole conoscere il pensiero di uno scrittore, di un pittore qualsiasi, di un musicista, un poeta, uno scultore, eccetera, deve studiare per forza la sua biografia e le sue opere, allora è anche giusto, è giusto e ragionevole per l'uomo da bene che vuole veramente conoscere e sapere di Gesù, studiare allora quell'unica fonte sicura, ispirata dallo Spirito di Dio, che è la parola sua, la parola di Dio. Ma con uno spirito sincero di apprendimento, uno spirito di umiltà, uno spirito che nell'umiltà scoprirà poi dopo, in questo libro proprio, qualcosa di meraviglioso, ogni sostantivo, ogni aggettivo, ogni figura, ogni descrizione, ogni vita di uomini fedeli, ogni opera e anche altri testimoni e tesori inestimabili che caratterizzano proprio la natura e la meravigliosa persona di Gesù Cristo che Dio ha voluto illustrare attraverso i tempi, non solo, ma anche attraverso poi la parola dei profeti. Allora, cosa si insegna il Vecchio Testamento su Gesù di Nazaret? Non si chiamava così nel Vecchio Testamento Gesù di Nazaret? sappiamo che era solo Yahweh, l'Io Sono, con tutti i termini Adon, Yah, Adonai, Rab, Rabbi, eccetera, eccetera. Cosa ci insegna? Bene, nel Vecchio Testamento è presentato come l'Onnipotente e Dio Creatore. È proprio il primo versetto della Genesi, al primo capitolo è scritto: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-ha-aretz, in ebraico. E questa è una frase sconvolgente che occorrebbe tutta un'altra ora per spiegare a livello biblico e scientifico. Ma con questo versetto il Dio della Bibbia dichiara, e anche nei versetti seguenti, l'azione in seno alla Trinità come parola creatrice di Dio. E Dio disse, Yahweh disse. E in quei sette giorni egli creò, bara, l'unico verbo che significa fare dal nulla, quando non c'è nulla di esistente, niente materia. Egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa venne all'esistenza. Ebbene, stelle, pianeti, cieli, galassie. Poi dice: nel principio, quindi iniziò il tempo, poi la terra con la sua atmosfera, con la sua geologia, con la sua idrosfera, le acque, i mari, i fiumi, i laghi, e la sua biologia animale e anche vegetale. Infine, poi dopo vediamo l'ultimo giorno la creazione dell'uomo, maschio e femmina, fatto da terra, maschio e femmina, non esistono altri generi. Maschio e femmina, amen. E dobbiamo dirlo ad alta voce, verrà il tempo in cui ci verrà proibito questo e rischieremo la prigione o la morte, ma non importa, sia fatta la volontà di Dio. Dio decretò maschio e femmina. Quindi non solo, come dicevamo prima, non frutto di una presunta evoluzione come i figli delle stelle, veniamo dalle stelle, una filosofia New Age che va in fondo, l'evoluzionismo ha preso da questo, perché poi le stelle, la materia, le galassie, la terra, il sole, eccetera, eccetera, il sole, l'uomo, la scimmia, tutti gli animali, eccetera, eccetera, e poi l'uomo. No, è scritto, è stato fatto a sua immagine e somiglianza, cosa che gli animali non hanno, e specialmente lo spirito. Gli animali hanno una psiche, chiamiamolo tra virgolette anima, ma inteso come un qualcosa che è istinto, ma non hanno la capacità di mettersi col trascendente. Solo l'uomo lo può fare, la creatura che Dio tanto ama e che è morto per essa, come è stato ricordato questa mattina. Quindi egli è dunque la parola, Gesù. Non si manifesta ancora, ma è la parola di Dio in azione. Egli è stato l'artefice di tutta la creazione di Dio, di cose invisibili, dell'apostolo e invisibili. Quindi lo Spirito Santo poi dopo lo afferma la terza persona, con più chiarezza, tramite proprio la penna dell'apostolo Paolo, in un passo della lettera ai Colossesi, sublime, anche lì c'è da spiegare, occorrerebbe un'altra meditazione, ma i versetti 16 e 17 scrive: poiché in Lui, in Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili, le invisibili, siano troni, signorie, potestà, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Che bello, per la sua gloria. Egli è prima di ogni cosa, egli è prima di ogni cosa vivente. E tutte le cose sussistono in Lui. La nostra attenzione questa mattina, il mio parlare, la mia natura è controllata tutta da Lui. Il nostro respiro è controllato tutto da Lui. Noi dipendiamo da Lui secondo per secondo. Egli dà la vita a tutto ciò che vive. Gloria a Dio per questo. Bene. Ancora continua una cosa che ci fa capire il Vecchio Testamento. Egli è la progenie della donna che schiaccerà Satana. Purtroppo sappiamo che la creazione incontaminata nella sua purezza durò molto poco, a causa proprio della disobbedienza di Adamo ed Eva, l'universo e tutta la creazione cadde nel giudizio e nella maledizione divina, e con tutte le sue conseguenze che conosciamo, la guerra che oggi impera nel mondo. Ma da allora non solo, ci sono state spine, rovi, dolore, malattie, sofferenze, morte, eccetera, eccetera, hanno caratterizzato e caratterizzeranno ancora la vita su questa terra, purtroppo, fino a quando il Signore metterà fine. È scritto che tuttora la creazione stessa geme ed è in travaglio. Aspetta che cosa? La liberazione del ritorno di Cristo e la restaurazione di ogni cosa. E allo stesso tempo, però, in Genesi 3:15, l'amore di Dio verso la sua creatura, meravigliosa che è l'uomo, questa grazia del Creatore, viene dichiarata con la promessa di un liberatore. Quando sgrida il serpente, sgrida Adamo, sgrida Eva, ma è scritto a quest'ultima, la progenie della donna, a quest'ultimo, per mezzo di lui Dio avrebbe realizzato un progetto di restaurazione finale della creazione e di redenzione non solo della natura, ma la creazione di spiriti nuovi dentro di noi. È scritto: quando nasciamo di nuovo, letteralmente in greco significa nasciamo dall'alto, nasciamo da Dio. Lo Spirito di Dio viene dentro di noi, il suo Tempio siamo noi ora che abbiamo creduto in Lui. Una redenzione piena, una santificazione, una consacrazione e a vita eterna per la creatura che è chiamata l'uomo. Ma non solo, non terminerà qui. Lo scopo finale è quello di renderci partecipi della gloria divina, dirà l'Apostolo Giovanni e Pietro, ed essere simili a Lui. Un giorno, non è meraviglioso tutto questo, fratelli e sorelle? Degni di lode e di adorazione ogni giorno che noi viviamo e ci alziamo la mattina e digli grazie, perché un giorno sarò simile a te. Oggi per fede siede con te nei luoghi celesti, ma un domani sarò con te nei luoghi celesti, simile a te e partecipi della tua gloria. Giovanni, 1 Giovanni 3:2, 2 Pietro 1:4. Allora da quel momento in poi, dal giardino di Eden, detto questa promessa, tutto l'operato dell'invisibile creatore del Vecchio Testamento attraverso i secoli, da Adamo ed Eva e fino al profeta Malachia, era intento alla rivelazione di se stesso, di questo Dio invisibile, dell'adempimento della promessa di un liberatore. E quindi tutti i personaggi della Bibbia, le storie, gli avvenimenti che troviamo nel Vecchio Testamento, le figure, le opere, eccetera, il tabernacolo, la legge, i sacerdozi, i profeti, le feste, i novilunii, il sabato. Cosa dirà l'Apostolo? Grazie. Tutto era in visto di lui. Dio dirà attraverso Paolo che erano ombre, figure di cui Cristo è il corpo. Che meraviglia! Tutto il Vecchio Testamento parla di lui. I profeti non hanno visto, non hanno sentito, ma per fede guardavano a lui. Mosè stesso guardava alle ricchezze inestimabili nascoste in Cristo Gesù. Ma tutte queste rivelazioni, però, fatte attraverso i secoli, diremmo che quasi erano recondite, nascoste, infatti. Si parlava, ma non si vedeva. Alcune avevano il privilegio di sentire, di guardare. Mosè ebbe il privilegio di vedere Cristo, di vedere Dio e parlare faccia a faccia. Era la parola di Cristo che ascoltava. Dio disse quando parlava, non lo vedeva, ma era Lui che poi si manifestò nell'angelo dell'Eterno, che noi non sappiamo. Ebbene, dicevo, queste cose recondite della divinità erano ancora molto lontane, erano diciamo incomplete, erano invisibili per una conoscenza più percepibile, più fattibile, più concreta della sua natura. Così ad un certo punto della storia, ecco che un profeta meraviglioso chiamato Isaia, in particolare il più spirituale, sente questa insufficienza e incompletezza e con una forza sorprendente osa rivolgersi al suo creatore con una determinazione, con parole molto patite e passionali, e dice proprio così in Isaia 45, 15, 63, 17: tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore, o Eterno, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie? O squarciassi tu pure i cieli e scendessi. Sono parole molto sentite. Comprendiamo proprio questo dire, quello che sta chiedendo a Dio il Creatore, il Re dell'universo, l'invisibile, colui che nessuno può vedere e vivere. Nessuno può vedere e vivere. Discendere sulla terra per farsi vedere e conoscere. E il profeta stesso ricevette la risposta a questa supplica, che vuole essere proprio, volemmo dire, l'immagine, il grido straziante dell'umanità perduta, anche di quella del XXI secolo, che vuol conoscere veramente Gesù. Ma un'umanità perduta, dicevo. Allora il Signore disse queste parole a Isaia, rivolgendosi tramite lui ad Israele, e quindi anche al mondo, ma anche a noi implicitamente che l'abbiamo creduto. Vuole rafforzare la nostra fede, ponderando bene chi dici che tu sia io. Siate forti, disse il Signore a Isaia, non temete, notate bene le parole, ecco il vostro Dio. Israele conosceva un solo Dio, Yahweh, non conosceva Gesù. Ecco il vostro Dio, egli stesso verrà a salvarvi, egli stesso verrà a salvarvi. Ponderiamo bene questa parola nel nostro cuore. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi, i miracoli, saranno sturate le orecchie ai sordi, lo zoppo salterà come un cervo, e la lingua del muto canterà di gioia. Isaia 35. Il profeta Ezechiele lo descrive ancora più chiaro. Esulta grandemente, o figlia di Sion, cioè o Gerusalemme, potrebbe dire adesso al mondo intero. Manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, o mondo intero, America, Bosnia, Russia, Afghanistan, Africa, Europa, aprite, ecco il tuo re, viene a te. Egli giusto e vittorioso, un altro particolare, il tuo re viene a te, giusto e vittorioso, umile, in groppa ad un asino, sopra un puledro, il piccolo di un asino. Oh, allora dobbiamo analizzare queste cose per vedere chi è questo Dio e questo re di Israele. Questo lo dice Ezechiele 9:9. Ancora, per mezzo del profeta Malachia, il Creatore promette, prima della sua piena manifestazione pubblica, un profeta che lo presenterà a Israele. Ecco, io mando il mio messaggero che spianerà, il mio messaggero, stavo parlando di Yahweh, il mio messaggero, quindi di me, che spianerà la via davanti a me, a me, a me. E subito il Signore che voi cercate, Israele conosceva un solo Signore, Israele voleva sapere chi è questo Signore, il Signore che voi cercate, l'angelo, che era apparso prima come l'angelo, del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. E come che è entrato? Egli viene, ecco, dice il Signore degli eserciti, è proprio lui che parla. E Israele sta ascoltando quello che diceva il profeta, in questo caso Malachia 3:1. L'apostolo Giovanni nel suo Vangelo al primo capitolo 1 ci rivela già la sua identità, parlando proprio di chi? Di Cristo Gesù. Ed ecco che è scritto che nell'Evangelo di Giovanni si rivela l'identità di colui che era nel principio in seno alla Trinità, e Dio disse, chiamato in greco logos, parola, logos. Allora ecco che il primo principio, Breshit bara Elohim et ha-shamayim va'aretz, diventa enarcheca logos, e logos proston teon, e logos prost God, Dio, Teo. Quindi ecco che era Dio. Nel principio era la parola era con Dio in italiano, e la parola era Dio. Essa parola, il logos, Dio disse, era nel principio con Dio. Chi è Gesù di Nazareth allora in questo momento? I puzzle cominciano a prendere forma e disegno nel nostro cuore. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, perché in lei, parola, era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce riluce nelle tenebre e le tenebre non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato questo diritto di essere fatti figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E chi è questa parola fatta carne, abitata per un tempo fra gli uomini, piena di grazia e di verità? E noi abbiamo contemplato, dirà Giovanni alla fine, nel primo capitolo, la sua gloria, gloria come quella dell'ungenito venuto da presso al Padre. Amen.
Amen.
Amen. Ecco chi è Yeshua HaMashiach, Gesù di Nazareth. Quindi è una prefazione al Vangelo di quello che poi dirà il Nuovo Testamento, e ci parlerà di lui esplicitamente, di quello che ha operato in 3 anni e mezzo, il sunto, perché la Bibbia dice che non basterebbe i libri della terra per descrivere quello che ha fatto. La parola creatrice di Dio, apprendiamo nel Nuovo Testamento, della Genesi, si incarna. Il Logos, Dio disse, si incarna nella persona di Gesù Cristo per essere la progenie della donna che abbiamo visto in Genesi 3,15, la promessa di un liberatore. L'autore agli Ebrei, a capitolo 10 e al versetto 5, dirà, ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse, tu non hai voluto né sacrificio e né offerta, via tutti i sacrifici del Tempio. Instaurava un altro, ma mi hai preparato un corpo. Allora io ho detto, ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. E Isaia dirà ancora, perciò il Signore stesso vi darà un segno. E qual è il segno? Tra i tanti, ecco, la giovane concepirà. Partorirà un figlio, notate la parola, un figlio umano, vero uomo, un figlio partorito, ma ci è stato dato qualcosa di meraviglioso, che è Dio, un dono, e sarà chiamato Emanuele. Emanuele, in ebraico significa Dio che abita con noi, con gli uomini. Quindi Gesù di Nazareth sarà chiamato tra i tanti nomi di Isaia, Padre Eterno, l'ammirabile, consigliere, eccetera, sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Chi è che non può capire queste cose? A volte mentre sto leggendo gli Vangeli in questi giorni ancora, e mentre vedo questo scetticismo dei farisei e dei sadducei, dei giudei, che conoscevano la legge da tanti secoli eppure non ancora capivano queste cose. Lo può capire un bambino quando parla Gesù, e loro, e Gesù dice, ma ancora non capite. Tante volte ha dovuto dire questa frase, ancora non capite, il vostro cuore è duro, non capite. E tu, Nicodemo, che conosci la legge, sei un capo di giudei, non sai queste cose. Meraviglioso. Il cieco nato, leggeva l'altro ieri, che aveva implicitamente un po' di ironia verso i farisei. Io una cosa so, ero cieco eppure vedo. Io so che una cosa, che uno, se era peccatore, non può fare da Dio cose che faceva lui. Tu vuoi riprendere noi che siamo dei farisei, che siamo quel che tu conosciamo la legge, tu sei tutto immerso nel peccato. Che cos'è l'uomo? Che cos'è il mio cuore? Non solo quello dei farisei, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, ma Dio conosce il cuore. Ancora è scritto, un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, bambino, perché doveva nascere secondo la carne, figlio di Davide, ma per lo spirito era il figlio di Dio, per il figlio di Dio. Isaia 9,5. Quindi l'Apostolo dichiara che tutto quello che fu scritto di lui nel Vecchio Testamento, come dicevo, il Tempio, gli arredi, le feste, i novilunni, i sabati, erano solo ombre di Cristo, il corpo, la progenie promessa, il Messia, il Figlio di Dio, il Creatore, colui per mezzo del quale sono tutte le cose. Egli venne su questa terra come uomo, dunque per fare che cosa? Beh, ha fatto qualcosa di meraviglioso, oltre i miracoli e tante altre cose. Due sono i fattori più importanti: rivelarci il Padre e farcelo conoscere nella sua persona. Quello che voleva Isaia: chi ha visto me ha visto il Padre. Credi tu che io sono nel Padre e il Padre è in me? Nei suoi insegnamenti ce l'ha fatto conoscere, nelle sue opere sta scritto: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo tramite la parola del Signore, la predicazione del Vangelo, e attirarlo a Cristo Gesù. Chi ha visto me, dicevo, ha visto il Padre. Credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Sono domande molto enfatiche che faceva il Signore a suo tempo, ma le vuol fare anche oggi. E implicitamente a noi che abbiamo creduto, vuole rafforzarle queste cose. Credi tu che io sono il Padre? Come se volessi dire: tu sei un figlio mio. Io posso ogni cosa. Di che cosa hai paura? Di persecuzioni? Di malattie? Di morte? Paolo ha detto: in queste cose siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. Questa è la cosa più importante. Poi la seconda cosa più importante, direi importantissima: risolvere il problema del peccato con la sua morte alla croce, col suo sacrificio. E che cosa ha fatto, fratelli e sorelle, con la sua morte? Non solo ci ha dato la vita, non solo ci ha dato, come abbiamo detto, di sedere con lui nei luoghi celesti, ma ha distrutto, catargheso, distrutto, annullato, annientato in greco significa la morte, distruggere con la sua morte, voglio dire, la morte e il diavolo e le sue opere. Amen? Amen. Ecco perché Gesù ha potuto dire: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi lui ha distrutto con la sua morte dalla croce il diavolo, le sue opere, la morte, ma anche il timore e la schiavitù e la paura della morte stessa. Egli una sola volta è scritto: alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio e per distruggere le opere del diavolo, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la vita. Quante persone oggi hanno paura di morire? Certo, umanamente parlando c'è la nostra anche paura, tra virgolette, di morire, ma c'è, perché la natura umana, siamo ancora nel peccato, ma è implicito il concetto di una resurrezione che vivremo. Sio che viva e sio che muoia, ha detto Paolo, sono sempre del Signore. Egli ha dovuto, è scritto in Ebrei, com'è bella questa frase, ha dovuto gustare, che bella questa espressione, gustare, assaporare, tastare, sentire la sofferta fatta sua, questa morte, per tutti, e soffrire a motivo della morte che ha sofferto, per amore nostro, per amore nostro. Ero io che dovevo stare su quella croce, eravamo noi che dovevamo stare su quella croce, ma egli ha preso il mio posto. Allora, tramite la predicazione del Vangelo, sapete dove avviene il primo incontro, dove è avvenuto il primo incontro tuo, se è veramente avvenuto, allora sonda bene. Il primo incontro del peccatore col Cristo avviene alla croce. Riconoscerlo come nostro sostituto, come colui che ha dato la sua vita per me. Allora, per la fede, in quel momento in lui riceve perdono riceve redenzione, riceve salvezza e riconciliazione con Dio. Lo Spirito Santo inizierà in lui, quindi, dopo la nuova nascita, un'opera meravigliosa di santificazione, di consacrazione, per trasformarlo nella sua stessa immagine, l'immagine del Figlio Gesù, tramite lo Spirito, ma contemplando e studiando ogni giorno e meditandola e assimilandola e mettendola in pratica la parola sua, dirà Paolo in Prima Corinzi. Guardando come uno specchio, noi saremo trasformati nella sua stessa immagine, secondo che opera il Signore e lo Spirito. Quindi, per essere un giorno, dicevo, simile a Lui e partecipe della sua gloria. Quindi, perciò, Gesù diviene, dopo tutto questo che abbiamo detto, che cosa per il peccatore? L'unico e autore della salvezza. Diviene, secondo, l'artefice e anche il compilatore della sua trasformazione a nuova vita e poi la realtà. Terzo, la garanzia della sua salvezza e glorificazione futura. Non è meraviglioso tutto questo? Il mondo ci dona tutto questo? Lo diciamo? Il mondo ci dona queste cose? No, non dona questo. Il mondo non dona questo. Non amate il mondo né le cose che sono il mondo, inteso come sistema di cose, di filosofie, eccetera. Il mondo ama quello che è suo. Il mondo appartiene al principe di questo mondo. Ma io sono venuto per vincere il mondo. Quindi l'angelo, quando l'angelo annunziò in sogno a Giuseppe che Maria, per mezzo della potenza dello Spirito Santo, avrebbe generato un bambino, le disse, ella partorirà un figliuolo, disse Giuseppe, pardon, e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il popolo dai loro peccati. Non c'è nessun'altra creatura che può salvare te e me dai peccati, Cristo Gesù il Signore. Nessun pellegrinaggio, nessuna offerta, niente. È il sangue di Gesù, abbiamo cantato, è prezioso. E non abbiamo più, non c'è, quel canto diceva che il pane della vita è misterioso, ma non c'è più un mistero adesso, perché sappiamo chi è veramente Gesù. Il mistero sei per me? No, non è più questo, è sappiamo chi è Gesù di Nazareth. Allora, ecco che adempiendo la profezia di Isaia 7,14, di tutti i titoli del Figlio di Dio, quello di Yeshua è il più prezioso, è il più amato da noi credenti. Perché? Perché significa proprio Yahweh che salva, Dio Salvatore, Dio salva in ebraico. Quindi, come abbiamo ricordato all'inizio, attraverso i secoli Gesù è stato descritto con nomi e titoli diversi, più o meno significativi, bello brutti. La Bibbia lo presenta, pensate, con più di 50 nomi e titoli significativi, e molto belli e intensi, dove ognuno ha un significato e chiaramente un insegnamento meraviglioso, importante, ogni nome che dà a credente quando lo esaminiamo individualmente. E infatti per il peccatore ancora incredule alcuni attributi potrebbero essere proprio, se c'è qualcuno questa mattina, una risposta di speranza, di incoraggiamento, di gioia, di conforto e soprattutto di vita eterna ancora se non hai fatto questo passo. Allora egli è chiamato l'Iddio potente, egli è chiamato l'Onnipotente, il Figlio di Dio. È chiamato l'unigenito, la parola, la potenza di Dio, l'immagine del Dio invisibile, la via, la verità, la vita, il Messia, il principe di pace, il Padre eterno, il consigliere ammirabile, il creatore, il sostenitore, il figlio dell'uomo, la resurrezione, la giustizia, la luce, la porta, la vite, la stella mattutina, il sole della giustizia, il pane della vita, il re dei re. Il pastore, il rampollo, l'agnello di Dio, la roccia dei secoli, il santo, il fedele, testimone, il redentore, il salvatore, il signore dei signori, la pietra angolare, il principe di pace, l'alfa, l'omega, è chiamato anche il principe, il principio e la fine, il primo e l'ultimo, il santo di Dio, il signore, è chiamato in Apocalisse l'Amen, colui che conclude e afferma ogni cosa. E Gesù stesso con la locuzione «Io sono». Un giorno dichiarò ai giudei la sua preesistenza di essere Yahweh, il Signore del Vecchio Testamento incarnatosi. Cosa vogliamo di più? A una cosa del genere i farisei subito lo volevano lapidare, uccidere, perché tu che ti fai uomo, tu che sei uomo ti fai Dio. Significava, con l'io sono, essere Dio incarnato. Allora, nonostante Gesù sia per molti uomini un nome tanto denigrato e disprezzato, la Bibbia dichiara in Filippesi 2:9 che Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio e ogni lingua confessi che Egli è il Signore alla gloria di Dio suo Padre. E per i credenti che lo amano e lo conoscono, il suo nome diventa non solo il Maestro, il Signore e Salvatore, ma anche un nome di profonda intimità. Che bello! Ci ha dato il permesso di chiamare Dio suo Padre, che gli ebrei non potevano pronunciarli. Abba, papà, papà. Che bello! Dio che viene chiamato da te, da me, peccatore, papà. Ce ne vuole. Il sommo sacerdote doveva entrare davanti solo alla sua presenza una volta all'anno. Oggi dirà il Signore, come ha detto la Samaritana, non c'è neppur luogo e monte da adorare, ma in ogni luogo nei nostri cuori, perché noi adesso siamo il suo Tempio. E quindi una profonda intimità col quale si assicura in ogni situazione e ostacolo di vita terrena. Anche nelle malattie, anche nella sofferenza, anche nella morte. E quando pensiamo a tutto quello che sta accadendo ora nel mondo, purtroppo, e per quello che ancora avverrà, il suo nome, ricordiamoci bene, è garanzia, il mio nome, perché ti troverai solo con te stesso in quel momento, davanti a un tribunale, forse come i primitivi cristiani, davanti a un leone che ti sta divorando, davanti a un fuoco che ti sta bruciando, davanti a una tortura. Ricordati, ricordiamoci, ricordati Tonino, che solo in quel momento puoi stare al sicuro, perché in quel momento Lui ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, starò con te ovunque tu andrai. Anche se passassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Allora il suo nome è garanzia di pace alla tua anima, alla mia anima, è garanzia di sicurezza, è garanzia di serenità in questo mondo di tenebre e di tribolazioni. Una serenità nello spirito fino a quando? Fino al rapimento della sua Chiesa, da quando saremo con Lui. E per tutti coloro che sono travagliati, oppressi, affamati, assetati di giustizia, che cercano la verità in questo mondo e che sinceramente desiderano conoscere e credere in Lui come unica fonte e vita da seguire, e unica verità a cui credere, e la vita eterna veramente da realizzare, e sperimenteranno per grazia che questo nome diventa un'arma di vittoria, Gesù, contro tutte le potenze delle tenebre, perché il nome di Gesù è un nome che salva, prima di tutto, è un nome che guarisce, un nome che santifica, un nome che libera, esaudisce, protegge, guida e glorifica. Veramente, con un cuore devoto, possiamo affermare, come disse l'Apostolo Paolo, che in Lui noi abbiamo tutto ricevuto pienamente in Cristo Gesù. E ritornando al tema della meditazione, permettetemi di riflettere, avviandomi alla conclusione, ancora sulla domanda che Gesù fece ai farisei e ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Che cosa ne pensate del Cristo? Di chi egli figlio? Di chi egli figlio? E voi che dite che io sia? Voi, ai discepoli, voi. È bella questa domanda. Sono 3 anni che stavano con Lui e gli dice: e voi che dite che io sia? Quanti anni sono che sono credente? Io avevo 5 anni quando ho conosciuto il Signore, 6 anni. Ne ho 76. Ma tu, Tonino, che cosa dici che io sia dopo tanti anni? E tu cosa dici che io sia? L'Apostolo Pietro rispose a Gesù queste parole: tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Una confessione di fede veramente, in cui è implicito il riconoscimento della natura divina di Gesù, una risposta che la nostra natura umana peccaminosa non può dare, ma che è frutto soltanto della potenza e rivelazione di Dio Padre. Non la carne e il sangue ti hanno rivelato queste cose, il Padre mio che è nei cieli, è quello dello Spirito che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. E così, al termine di queste considerazioni, il Signore Gesù vuole ricordare proprio ai Suoi discepoli chi veramente Egli è, vuole ricordare a me, a te, veramente chi Egli è, e incoraggiarmi, incoraggiarti, incoraggiarci a servirlo, confidando in Lui con perseveranza e con fede. E se vi fosse, ripeto, qualcuno ancora indeciso nella fede, permettimi di esortarti a riflettere su quello che il Salvatore ti domanda: tu che cosa dice che io sia? Sai, la risposta che egli vuol ricevere è proprio quello che ha sentito da Pietro e anche più tardi da Tommaso: tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. E poi, inginocchiandosi: Signor mio, Dio mio. In greco è il Theos, il Dio di me, e il Signore di me, con tanto di articolo determinativo che enfatizza che Lui è il vero Dio. Allora, se questa tua confessione di fede è sincera ed è fatta con un cuore pentito e desideroso ed essere perdonato dei tuoi peccati, sarà per te veramente garanzia di una vita eterna nella sua gloria. Allora, per incoraggiarci nel nostro cammino di fede, voglio solo leggere la lettura di questi versetti che l'Apostolo Giovanni chiude nella sua prima epistola, apre nella sua prima epistola, capitolo primo, a proposito di Gesù, io sono, e chiudo proprio con questi versetti. Quel Gesù, io sono, manifestato in carne. Dice così Giovanni, non è meraviglioso queste parole? Ascoltiamole bene. Quel che era dal principio, ricordiamo la meditazione, quello che abbiamo adesso udito, dice Giovanni insieme con i discepoli, quello che abbiamo visto, Isaia volevo vedere, con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato, in greco la parola è teoreo, cioè guardare con avidità, contemplare, desiderare con avidità qualcosa, significa teoreo, quello che abbiamo desiderato ardentemente, contemplato, con le nostre mani hanno toccate, e le nostre mani hanno toccate, della parola della vita. E Dio disse, la parola della vita, poiché la vita è stata adesso manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo tramite di essa la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quante volte lo dice Giovanni? Quel che abbiamo visto, ripete, e udito, noi ora ve lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, Suoi discepoli, e la nostra comunione, ripete adesso di tutti, con chi è adesso? È con il Padre e con il Figlio Gesù Cristo. Perché vi scrivo queste cose, dice Giovanni? Vi scriviamo queste cose perché la nostra e la vostra allegrezza sia completa. Che il Signore veramente benedica queste parole, queste riflessioni nei nostri cuori e ci faccia comprendere e vivere pienamente la parola di Gesù, quella sua domanda: e tu, Tonino, che dici che io sia? A Lui sia la gloria. Amen.